Dopo le 19, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a Pop Sera. Lo spazio serale dedicato all'informazione di Radio Popolare durante queste festività invernali. Io sono Mattia Guastafiero e anche questa sera staremo insieme fino alle 21 con ospiti, notizie, tanto di cui parlare in questo 2022 che ormai si avvia alla fine. Prima parte di trasmissione fino alle 19.30 che riserviamo alla cronaca politica di questa giornata che è stata segnata dal decreto Rave. Il provvedimento, lo avete sentito, è stato definitivamente approvato alla Camera, la maggioranza alla fine ce l'ha fatta a convertire in legge il decreto usando lo strumento della tagliola. E dunque parliamo di questo e soprattutto dei contenuti del decreto che adesso è diventato legge e dentro ci sono vari provvedimenti, varie norme anche di natura profondamente diversa. Non soltanto le norme contro i cosiddetti raduni musicali nel mirino del governo. Dentro c'è anche il reintegro dei medici Novax, il rinvio delle multe a chi non ha rispettato l'obbligo vaccinale e infine e soprattutto anche la riforma dell'ergastolo ostativo chiesta dalla Corte Costituzionale. Dopo il GR invece parliamo d'altro, parliamo del clima estremo di questi giorni in tutto il mondo e soprattutto dell'ultimo anno in Italia con gli eventi estremi che si sono succeduti. Anche in questo caso c'è stato un record. Poi torniamo a occuparci del Beccaria, della morte di Pelé e infine vi proponiamo l'intervista che io e il direttore Sandro Giglioli abbiamo realizzato a Gianni Cuperlo, uno dei quattro candidati alla segreteria del PD. Un'intervista che ieri non siamo riusciti a mandare in onda perché siamo stati colti a un certo punto alla sprovvista dalla morte di Pelé, il mito del calcio. Però partiamo subito dalla giornata di oggi e dall'approvazione del decreto Rave. Poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la conversione in legge. Per approvare il decreto, come vi dicevo, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana della Lega ha fatto ricorso alla cosiddetta ghigliottina o tagliola, come viene definita. Di che si tratta? Si tratta di uno strumento eccezionale che permette di interrompere l'esame del testo, di un testo, e di approvarlo poi in definitiva così com'è, senza che possano essere discussi e approvati altri ordini del giorno che erano stati chiesti dalle opposizioni. Quindi uno strumento che in fin dei conti serve semplicemente a disinnescare l'ostruzionismo dei partiti di opposizione e che nella storia della Repubblica era stato usato soltanto in un'altra sola occasione. Ma tant'è, al di là di questo, il decreto è diventato legge all'ultimo giorno buono e, come dicevamo, si occupa di diverse questioni. Ne parliamo con Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma. Buonasera Azzariti, grazie per essere con noi.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, Azzariti, in primis con lei ci concentriamo sulla norma che dovrebbe regolare i rave party, una norma che di fatto poi introduce una nuova fattispecie di reato. Come gli ascoltatori immagino possano ricordare, la norma era stata molto criticata da giuristi, costituzionalisti per l'eccessiva vaghezza, la sproporzione delle pene previste. Ricapitoliamo esattamente quello che è il contenuto di questa norma. Allora, dopo molte polemiche alla fine è stata cambiata durante questa fase di conversione in legge è stata modificata innanzitutto la definizione stessa dei raduni, perché prima si parlava, non si parlava esplicitamente di rave party, era una definizione vaga che poteva essere estesa, era questo il timore di molti, anche a manifestazioni, scioperi, occupazioni studentesche. Adesso il testo è stato riformulato e quello approvato oggi parla specificamente di raduno musicale o con altro scopo di intrattenimento. Questo una parte. La seconda parte invece è quella che riguarda le pene e le multe. Ecco, la novità sostanziale rispetto alla versione del decreto approvata dal governo è che saranno perseguibili solo gli organizzatori, mentre nella prima stesura del testo lo erano anche i semplici partecipanti. Non cambiano però tuttavia le pene previste, che vanno dai 3 ai 6 anni con multe da 1.000 a 10.000 euro. Adesso questo ricapitolo era d'obbligo. Azzariti, un primo commento su questo, e soprattutto c'è ancora la possibilità di avanzare una questione di legittimità costituzionale su questa legge?
Ma guardi, le ragioni di legittimità costituzionale erano due sostanzialmente. La prima, che riguardava il decreto legge, cioè qual è la... I decreti legge vengono emanati per straordinari casi di necessità ed urgenza. Quale fosse l'urgenza dell'emanazione di questo decreto è stato dubitato, forse anche abbastanza misterioso, tenendo presente che durante l'approvazione, nei giorni dell'approvazione, c'era un rave a Ravenna, se non ricordo male, che però si era già concluso. Non si prevedevano, né si prevedono in realtà a breve altri rave party, dunque l'urgenza non c'era sostanzialmente. Si diceva dunque, anziché inserirlo in un decreto legge, ammesso e concesso che il governo volesse presentare e regolare questa fattispecie, bene, presentasse un normale disegno di legge discusso con tranquillità e maggiore ponderazione da parte del Parlamento e si approvasse la norma in quella forma, non del decreto legge. Ora abbiamo convertito il decreto legge, il Parlamento ha convertito il decreto legge e diciamo che dunque questa obiezione decade. Viene in gran parte decade, sostanzialmente decade. Vi è un'altra però osservazione che riguarda il merito. Ora sì. La sostanza è questa: da 3 a 6 anni, che sono una pena esorbitante, forse irragionevole, e siccome la Corte Costituzionale sindaca la ragionevolezza del contenuto delle norme, ecco, qui potrebbe celarsi un profilo di incostituzionalità. Voglio dirla più chiaramente, cioè io non escluderei, anzi, che quando si dovrà applicare questa norma, chi verrà sanzionato, se verrà sanzionato con una reclusione così esorbitante o rischierà di essere condannato a questo, solleverà la questione di legittimità costituzionale per farsi dire dalla Corte Costituzionale appunto che la pena di 6 anni è sostanzialmente eccessibile.
E quindi l'iter come funziona? Deve essere la persona che viene sanzionata a far ricorso?
Durante un processo, certo. Il presupposto, ora la norma è entrata in vigore e deve essere applicata. Semmai ci sarà un prossimo rave party e scatteranno queste sanzioni, ci sarà un processo ovviamente, i condannati, cioè le organizzazioni dei rave party, rischieranno da 3 a 6 anni, fino a 6 anni nel corso del processo. Se io fossi il loro avvocato, ma è facile questa previsione, presumibilmente si chiederà al giudice di sollevare la questione della Corte Costituzionale. Questa è una previsione facile. Poi quello che succederà dinanzi alla Corte Costituzionale, quale sarà il giudizio della Corte Costituzionale, non sarò certo io a dirlo, ma la questione di costituzionalità è esattamente questa. È ragionevole condannare fino a 6 anni per un reato, diciamo, non così grave come quella dell'organizzazione di un rave party? Questa è la questione costituzionale.
È chiarissimo, professore. Poi dicevamo che nel decreto c'è anche la riforma dell'ergastolo ostativo. La misura, sì, ricordiamolo agli ascoltatori, dell'ergastolo ostativo è quella che prevede che i condannati per reati gravi come mafia, terrorismo, non possono accedere ai benefici come i permessi premio, il lavoro esterno, se non collaborano con la giustizia. Che cosa stabilisce ora questo decreto convertito in legge? Stabilisce che alcune forme di beneficio possono essere concesse ai detenuti che, anche senza aver collaborato, dimostrino di aver tenuto una corretta condotta carceraria, partecipato a un percorso rieducativo, mentre ne vengono tagliati fuori i detenuti in regime di 41 bis, il carcere duro. Azzariti, questa era una riforma chiesta da tempo dalla Consulta perché non conforme alla Costituzione, basterà ora questa modifica?
Allora, la Corte Costituzionale in ben due sentenze, una del 2001 e una successiva del, 2021, una successiva del 2022, ha stabilito che è illegittima la presunzione assoluta di pericolosità per chi non collabora. Questo è quello che ha scritto la Corte Costituzionale. E però ha poi aggiunto in queste due ordinanze che spetta al legislatore, non poteva essere la Corte Costituzionale a dire quali fossero i requisiti per poter accedere ai benefici, sostanzialmente interrompere l'ergastolo dopo aver scontato 25 e adesso 30 anni di reclusione. E quindi per due volte ha chiesto al Parlamento di intervenire. Alla la seconda volta, l'ultima volta con l'ordinanza del 2022, fissando una data all'8 novembre per una decisione definitiva. Questa è la ragione del decreto legge del governo, che era il primo novembre, se non ricordo male, sì. Quindi una settimana prima dell'udienza ha emanato questo decreto legge in cui ha detto quello che lei ha riassunto sostanzialmente. Ora, la Corte Costituzionale si è riunita l'8 di novembre e ha rinviato la questione al giudice, cioè alla Cassazione, quel giudice che doveva decidere e che invece aveva sospeso il suo giudizio. Ora sarà la Corte di Cassazione a riesaminare la legge, non più il decreto, la legge entrata in vigore oggi, domani. Quale sarà l'esito? Dunque, il problema anche qui in via di principio è il seguente. Lei riassumeva una serie di condizioni per poter accedere ai benefici. Queste condizioni sono così stringenti per impedire sostanzialmente la possibilità all'ergastolano di uscire dal carcere o no? Le tesi sono le più diverse, ovviamente. Alcuni sostengono appunto che quello che lei ha riassunto, semplificando un po', perché certo, la dimostrazione in qualche modo di non collegamento più con la mafia, sostanzialmente per reati di tipo mafioso, è spesso una prova diabolica, può diventare una prova diabolica, ove fosse, cioè impossibile a dimostrarsi, ove questo fosse, non escludo nulla, ma non escludo che la Corte di Cassazione faccia ritornare la questione alla Corte Costituzionale, cioè restituisca gli atti alla Corte Costituzionale, e a quel punto sarà la Corte Costituzionale ovviamente ad avere l'ultima parola per valutare se questa nuova normativa risponda a quelle due ordinanze cui facevamo prima riferimento. Ripeto, la questione a dirla semplice, a verificarla meno, cioè tutte queste condizioni superano la preclusione assoluta di pericolosità o no? Questa è la questione.
È chiaro, saremo a vedere poi come si muoverà l'iter nei prossimi mesi. Azzariti, un'ultima cosa, che ne pensa della ghigliottina utilizzata dal Presidente della Camera oggi per convertire il decreto? Ricordiamo, la tagliola fu usata anche nel gennaio 2014 dalla Presidente della Camera d'allora, Laura Boldrini, sul decreto IMU Banca Italia. Ma di che si tratta questa tagliola? È una forzatura delle regole parlamentari?
Beh, guardi, espressione della grave crisi in cui versa il Parlamento. Io le dico, farò una forma, un'espressione semplificata, ma insomma molto chiara. Ma un Parlamento a cui si impedisce di discutere è chiaramente un Parlamento in crisi. Io non voglio neppure dire le ragioni che non potrebbero mai giustificare, come dire, l'interruzione di un dibattito. È vero, dirà qualcuno, c'era l'ostruzionismo, c'era la necessità di convertire entro oggi il decreto legge, questi sono tutti fatti. Il dato che io rilevo è che però non possiamo continuare ad avere un Parlamento che non discute. Lei mi parla, parliamo adesso di tagliola, ma come sappiamo tutti è un Parlamento che non riesce più a discutere, perché tra le questioni di fiducia imposte dal governo al dibattito parlamentare, tra appunto, anziché, lo dicevamo all'inizio, far discutere il Parlamento con disegni di legge, si impone discussioni serrate con i decreti legge che devono essere ultimati entro 60 giorni, con l'esclusione di emendamenti fatti dai presidenti di Camera o delle commissioni. lavoratori con l'utilizzazione, la ghigliottina è una stranissima misura che non dico negativa, non è prevista neppure dal regolamento della Camera. Nel 2014, quando Laura Boldrini utilizzò per la prima volta questa misura, si sollevarono, secondo me giustamente, molte proteste, perché in qualche modo l'applicazione di una norma prevista dall'altro ramo del Parlamento, cioè al Senato, per impedire la discussione, beh, insomma, fu una tirata per i capelli. Si disse allora: lo facciamo una volta e poi non lo faremo più. Eccoci qua, a dimostrazione di come queste forzature, quando si fanno, poi si rifanno. Io quello che inviterei, su cui inviterei a riflettere, passata questa vicenda, che forse abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, al Senato ce ne sono 200, solo 200 di parlamentari, alla Camera solo 400 di parlamentari, beh, che un collegio piccolo, così ridotto, non riesca in qualche modo a discutere è il vero problema. Le faccio un'ultima considerazione, che è la seguente: abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, non abbiamo se non solo una delle due Camere, in modo molto parziale, riscritto dall'inizio alla fine i regolamenti parlamentari, che in qualche modo si dovrebbero fare carico esattamente di evitare quello che è successo oggi, cioè di garantire i diritti delle maggioranze, che hanno diritto a decidere, per carità, e quindi i decreti legge ad essere convertiti, per carità, ma ovviamente i diritti anche delle minoranze parlamentari, quali che esse siano, di discutere, e comunque del Parlamento più in generale di discutere, e in commissione e in aula. Questo è un problema che noi chiudiamo gli occhi da tanti anni, e che ogni volta che succede qualche cosa come questa misura, con scandalo prendiamo in considerazione. Forse più che scandalizzarci dovremmo rimboccarci le maniche e arrivare a questa banalissima conclusione, che è quella che vi dicevo inizialmente: un Parlamento che non riesce, che decide solo senza poter discutere, senza saper capire, beh, insomma, è un Parlamento che avrà vita breve. Noi siamo passati, i primi due atti di questa legislatura sono due atti fondamentali: la conversione del decreto legge di cui abbiamo parlato e la legge di bilancio. Beh, forse è meglio non parlare della non discussione che si è avuta, che si ha da diversi anni a questa parte sulle leggi di bilancio. Noi abbiamo un problema di crisi parlamentare grossissima, apriamo gli occhi e cerchiamo di affrontarla seriamente.
Grazie mille, professor Gaetano Azzariti, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, grazie a lei. Arrivederci.
Arrivederci. Era il professor Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma. E allora, lo dicevamo, nel decreto rave ci sono anche altri provvedimenti che non hanno a che fare soltanto con i raduni considerati pericolosi. Tra questi ci sono alcune norme che hanno a che fare con il Covid, che adesso l'apertura dei principali quotidiani online italiani. Cosa c'è ad esempio? Dentro c'è il rinvio delle multe per chi non ha rispettato l'obbligo vaccinale, che valeva per gli over 50, i docenti, gli operatori sanitari, le forze di polizia. C'è la riammissione in servizio dei medici Novax, l'abolizione del Green Pass per entrare nelle RSA e negli ospedali. Disposizioni che stanno creando diverse polemiche, soprattutto tra le opposizioni, anche dopo i recenti sviluppi che ci sono sulla pandemia e sul Covid che arrivano in questi giorni dalla Cina. E proprio su queste contraddizioni Lorenza Ghidini ha intercettato questo pomeriggio Vinicio Peluffo, deputato del Partito Democratico. Ve lo faccio ascoltare.
Ma intanto chiamarlo decreto rave è fuorviante, perché in questo decreto ci sono tante cose diverse, tant'è vero che ha dei profili di illegittimità costituzionale, perché non c'è nessun motivo di urgenza e nessuna omogeneità dei provvedimenti, perché dentro ci sono, per esempio, il rinvio dell'attuazione della riforma Cartabia, c'è una parte che riguarda il carcere ostativo, c'è la parte che riguarda l'introduzione di questo nuovo reato per i rave, di cui non se ne capisce sinceramente il bisogno, ma soprattutto all'articolo 7 ci sono interventi importanti che riguardano le misure di salute pubblica, cioè nel momento in cui questo governo ci dice che c'è il rischio di una recrudescenza dell'andamento della pandemia, inserisce in un decreto provvedimenti per togliere le multe e togliere l'obbligo vaccinale per quelle categorie di lavoratori che operano per esempio nelle RSA, negli hospice, in situazioni assolutamente di contatto con fragili, mettendone a rischio la salute.
Ecco, e poi in questi giorni, sia per quello che riguarda la manovra al Senato, sia per questo decreto alla Camera, c'è stato un atteggiamento, diciamo, insomma, di andare a rotta di collo, che non è stato, diciamo così, particolarmente rispettoso della dinamica democratica del Parlamento, no?
No, poi tra l'altro la cosa impressionante è questa: ieri alle 17 alla Camera c'è l'informativa del Ministro della Sanità che parla non solo dei tamponi per chi arriva con i voli dalla Cina, ma che parla anche della probabile necessità di reintrodurre l'uso della mascherina, del distanziamento sociale in relazione dell'andamento della pandemia. E dall'altro, poche ore dopo, gli ordini del giorno dell'opposizione che contenevano esattamente questi impegni con il governo vengono tutti bocciati, per cui quantomeno un governo schizofrenico. La verità è che questo decreto serviva per strizzare l'occhio ai Novax, per lisciare il pelo a quella parte di elettori a cui per mesi, innanzitutto Fratelli d'Italia, ha detto che il problema non era contrastare il virus, ma prendersela con chi cercava di gestire il virus con politiche di salute pubblica prudenti ed efficaci. La contraddizione è tale per cui 13 deputati di Forza Italia non hanno partecipato al voto e ci sono tantissimi malumori dentro la maggioranza.
Eh sì, ci sono malumori anche dentro la maggioranza tra Forza Italia e Fratelli d'Italia e Lega. Ecco, chiusura di questa prima parte fino al giornale radio alle 19.30 che abbiamo interamente dedicato al decreto rave, che adesso dobbiamo chiamare legge, tra l'altro. Io vi ripropongo una preziosa intervista, a mio parere. L'aveva realizzata Roberto Maggioni a una ragazza che si chiama Paola, un nome di fantasia, che partecipò a quel famoso rave di Modena di Halloween che appunto tanta polemica fece da portare poi il governo a produrre questo provvedimento molto molto contestato. Ecco, allora vale la pena oggi forse riascoltarla per capire come i giovani, il mondo della cultura e degli spettacoli dal basso non sia contemplato non soltanto dalle istituzioni ma anche, lo abbiamo visto in questi mesi, dalla società in cui viviamo. Questa è Paola, che era stata intervistata da Roberto Maggioni.
Il rave è occupazione e autogestione di una zona, un movimento che vuole occupare dei posti abbandonati per potergli dare una nuova vita, anche solo se temporanea, e dare la possibilità a ragazzi e persone di avere un breve periodo di autogestione nella quale, oltre al rispetto tra le persone, non ci siano altre regole da rispettare o altre gerarchie da rispettare, non ci sia da pagare per entrare a divertirsi. Le discoteche non le apprezzo perché c'è un clima molto diverso che non mi rappresenta molto, ecco. A un rave sai che c'è autogestione, quindi sai che se qualcuno si permette di fare un gesto sbagliato, di alzare le mani, sai che chiunque ti ha a fianco interverrà e si metterà dalla tua parte e ti ascolterà. Cosa che in discoteca io ho visto che spesso non c'è, perché sono tutti ad aspettare che se ne occupi il buttafuori o il proprietario del locale, e c'è molto meno aiuto reciproco. Per quello che riguarda la droga, io posso dire che la quantità di droga che c'è ai rave rispetto a quella che c'è fuori dai rave, quindi che sia in una discoteca, in un bar o anche solo al parco, è uguale. Al contrario, spesso, quasi sempre, ai rave ci sono delle organizzazioni, delle associazioni di riduzione del danno. Sicuramente non è un decreto che fa piacere, però allo stesso tempo non ho visto nessuno particolarmente spaventato. Forse ci saranno meno rave, non ce ne sarà uno a settimana, però ce ne saranno di molto più grandi e molto più convinti.
E allora con Just Day Radio ed io vi lascio al giornale radio, noi ci risentiamo verso le 19.45 circa, ancora 15 minuti e poi di nuovo qui insieme a Pop Sera, a dopo! Minuti, eccoci, ben ritrovati a tutti voi da Mattia Guastafierro, questa è Pop Sera. Seconda parte di trasmissione dopo il giornale radio che ci porta fino alle 21. In questa ora abbondante che ci separa dalla fine della settimana, torniamo a occuparci di Beccaria, una delle notizie di questa settimana, appunto. L'evasione dal carcere dei 7 ragazzi detenuti che si è conclusa per quanto riguarda la cronaca perché sono stati tutti rintracciati, ma non si è concluso il dibattito su quello che è lo stato di abbandono in cui versa l'istituto penitenziario minorile di Milano, che un tempo era considerato un modello in tutta Italia e oggi non lo è più. Sempre in quest'ora poi vi faremo ascoltare finalmente l'intervista esclusiva che ci ha concesso Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito Democratico. L'intervista realizzata dal sottoscritto e dal direttore di Radio Popolare Alessandro Giglioli, che si inserisce naturalmente nel percorso che porta il PD al congresso, il congresso che dovrebbe rilanciare il partito che sta vivendo una delle peggiori crisi dai tempi della sua fondazione. Però ci occupiamo innanzitutto e subito di clima. Il clima estremo di questi giorni e di quest'anno. Forse avete sentito la notizia nel GR poco fa, un piccolo stralcio. In Italia nel 2022 sono aumentati del 55% gli eventi estremi. Sono stati 310 e hanno provocato danni e 29 morti. Siccità, grandinate, trombe d'aria, alluvioni, quelli con l'incremento maggiore, come non pensare a quanto accaduto poche settimane fa a Ischia. Queste sono tutte statistiche che emergono dall'osservatorio di Legambiente. Lombardia, Lazio e Sicilia sono state le regioni più colpite, alluvioni e allagamenti, trombe d'aria, incendi anche da siccità. Ricorderete quest'estate la gravissima siccità che ha portato alla secca anche del Po. Questi sono stati gli eventi estremi più frequenti. Il nostro Alessandro Braga ha realizzato un'intervista molto ampia e approfondita al presidente, appunto, di Legambiente, Stefano Ciafani, che fa 5 richieste ben precise al governo per migliorare la situazione. Però con lui abbiamo fatto innanzitutto un recap di quello che è la situazione climatica italiana e globale oggi. Ve lo faccio ascoltare.
Sì, è stato un anno nero, non c'è altro colore per definirlo. Noi avevamo raccontato durante quest'anno insomma la siccità in pianura padana con il Po in carenza idrica già nei mesi invernali, la tragedia della marmolada di giugno causata dalla fusione del ghiacciaio, gli eventi estremi che hanno causato 12 morti sia in provincia di Ancona che ad Ischia, e le ondate di calore ripetute che di fatto renderanno l'anno 2022 l'anno più caldo della storia del nostro paese da quando si possono misurare le temperature. E, come ogni anno, alla fine dell'anno facciamo il resoconto degli eventi estremi che hanno riguardato tutto il territorio nazionale, anche quegli eventi che non finiscono sulle cronache nazionali, ed è venuto fuori un dato veramente purtroppo scioccante per certi versi, perché l'aumento tra il 21 e il 22 di eventi estremi sul territorio nazionale è stato del 55%. Abbiamo registrato 310 fenomeni idrometeorologici che hanno provocato tanti danni, 29 morti. Per intenderci, si va dalla siccità alle grandinate, dalle trombe d'aria alle alluvioni, alle ondate di calore, ed emerge un paese purtroppo, come era già evidente, totalmente coinvolto dall'emergenza climatica. La Lombardia, la Lazio, la Sicilia, la provincia di Roma, la provincia di Salerno, la provincia di Trapani, per citare il podio regionale e provinciale del numero di eventi estremi, insomma, questi dati ci ricordano che dobbiamo urgentemente fare azioni concrete per contribuire anche dall'Italia alla riduzione delle emissioni di gas serra, e poi dobbiamo mettere in campo alcune azioni concrete sul territorio nazionale, perché nel frattempo che fermiamo la crisi climatica dobbiamo convivere con questa, e in questo senso il tema dell'adattamento climatico è così urgente.
Noi siamo una radio milanese lombarda, hai citato la Lombardia tra le zone più colpite da questi eventi estremi, quali in particolare?
Beh, insomma, diciamo, sono emersi situazioni un po' in tutta la regione. In Lombardia abbiamo registrato 37 casi di eventi estremi, Lazio e la Sicilia per intenderci rispettivamente 33 e 31. Sono dati abbastanza diffusi sul territorio regionale, ma sai perché, insomma, purtroppo ormai questi eventi, se fino a qualche fino a 20 anni fa, 10 anni fa, potevano essere localizzati in alcune parti del nostro paese, ormai con le temperature che aumentano, e questo lo dicono gli scienziati a livello internazionale, questi fenomeni ormai non sono più localizzati. Bisogna urgentemente intervenire, perché altrimenti continueremo a contare danni, e considerate che per ogni miliardo di euro che potremmo investire in opere di prevenzione ne risparmieremmo 4 investiti invece in opere di riparazione dei danni e di ricostruzione, e poi bisogna trovare anche le risorse per fare tutte le opere di prevenzione, che è un po' un problema atavico del nostro paese, perché si va a cercare la risorsa economica solo quando i guai sono stati fatti. Sulle opere di prevenzione siamo veramente deficitari, e è bene ricordare appunto i risparmi che si potrebbero mettere in campo, economici e soprattutto di vite umane.
C'è una correlazione tra il fatto che le zone più colpite sono quelle in cui negli anni, nei decenni, l'uomo più ci ha messo lo zampino, diciamo, per cambiare la natura di quei luoghi?
Beh, questo sicuramente, perché oltre a, diciamo, l'effetto umano, le cause umane agli effetti climatici, c'è anche, come dire, una moltiplicazione dei rischi sul territorio nazionale, soprattutto in quei luoghi in cui abbiamo costruito esageratamente. Penso alle ondate di calore, che ovviamente sono più evidenti nelle aree urbanizzate, e per cui muoiono prematuramente tante persone, anziani in primis, e penso anche alle zone che sono state cementificate illegalmente. Insomma, abbiamo parlato per l'ennesima volta a fine novembre del disastro di Ischia, tra l'altro una isola che è stata oggetto di un evento climatico estremo, storicamente l'isola dell'abusivismo edilizio, oggetto del condono edilizio che varò il governo Conte 1 per permettere la ricostruzione con i soldi pubblici degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017. anche in aree a rischio, per questo il riferimento del condono di Giuseppe Conte alla legge della sanatoria del 1985 di Craxi, e ovviamente tutte queste urbanizzazioni senza senso aumentano sempre di più i rischi. Su questo, ecco, bisogna intervenire, perché in alcune zone del paese, per fronteggiare l'emergenza climatica, alcuni edifici vanno abbattuti e ricostruiti da qualche altra parte, che siano diciamo stati realizzati anche legalmente, ma gli edifici residenziali o produttivi realizzati in aree a rischio idrogeologico devono essere delocalizzate, perché altrimenti continueremo a raccontare quello che abbiamo abbondantemente raccontato anche durante quest'anno.
Un'ultima cosa, voi avete fatto delle richieste al governo, quali sono?
Beh, abbiamo fatto 5 richieste al governo Meloni. Innanzitutto va dato atto al ministro Pichetto Fratin, che dopo la tragedia di Ischia aveva detto: pubblicheremo entro la fine dell'anno il piano nazionale di adattamento climatico. Va dato atto che è stato fatto. Adesso però deve avviarsi la consultazione. Quel piano deve essere approvato in tempi brevi, nei primi mesi del 2023, e poi non va solo approvato il piano, in cui ci sono scritti gli interventi che vanno fatti per le isole di calore nelle città, in agricoltura, nel turismo, perché ci sono dei dati clamorosi di riduzione dei flussi turistici o della produzione agricola nel nostro paese da qui ai prossimi 30 anni, scritti dal Ministero dell'Ambiente e non da Lega Ambiente. Bisogna approvare il piano, ma bisogna anche poi trovare le risorse economiche, perché poi questi settori e questa parte del paese va in qualche modo accompagnata nei cambiamenti che ci devono essere sul territorio, e nella legge di bilancio ovviamente non c'è nulla di tutto ciò. Bisogna però fare anche un lavoro sulla mitigazione, cioè la riduzione delle emissioni di gas serra. Il governo italiano deve fare quello che non hanno fatto i governi precedenti: aggiornare il piano nazionale integrato energia clima, cioè il piano che prevede la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030. Noi abbiamo un piano che ancora darà dal meno 40%, varato prima del Covid. Nel frattempo l'Europa ha alzato l'obiettivo al meno 55% e con Repower EU è andato sopra al 60%. Ecco, bisogna aggiornare il piano. E poi 3 azioni concrete: nuove semplificazioni per le rinnovabili, a partire dalle semplificazioni per il repowering degli impianti eolici esistenti. Sono impianti eolici esistenti che per ridurre il numero di pale e magari metterne più potenti varcano una via crucis infinita sotto il punto di vista burocratico. Poi il Ministero della Cultura dovrebbe aggiornare le linee guida del 2010 per dare degli indirizzi alle sovrintendenze, che 9 volte su 10 danno pareri negativi. Ed infine il governo dovrebbe spingere sulle regioni per potenziare gli uffici delle regioni che rilasciano le autorizzazioni, perché sono le regioni che autorizzano gli impianti, e spesso gli uffici regionali sono sguarniti sia di personale che di competenze, e ci sono alcune regioni dove giacciono purtroppo centinaia di progetti di impianti a fonti rinnovabili che sono state presentate dalle aziende qualche anno fa e ancora sono lì in attesa di un giudizio.
Absolute beginners. nothing much could happen. Nothing we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. We're certain to succeed.
Che bella Absolute Beginners di David Bowie. Una delle mie preferite in assoluto. Questa è Pop Sera, Radio Popolare. Sono le 24 minuti, torniamo a occuparci adesso di una notizia, la notizia forse della settimana, una delle notizie della settimana di questo periodo natalizio. Torniamo a occuparci di Beccaria, come vi dicevo. Lo sapete, i 7 ragazzi evasi dal carcere nel giorno di Natale sono stati tutti rintracciati nelle scorse ore. Una storia dunque che nella sua parte di cronaca si è conclusa, ma che sicuramente non si è affatto chiusa per quello che è la questione che ha a che fare con lo stato di abbandono del Beccaria, dell'istituto penitenziario minorile, è diventato un simbolo di tutti gli altri istituti penitenziari minorili d'Italia. Ma questo accadeva nel passato. Un tempo invece appunto non troppo lontano il Beccaria era un modello, un punto di riferimento per la riabilitazione sociale e personale dei giovani detenuti. Oggi invece non lo è più, è diventato il simbolo dello stato di abbandono in cui versano queste strutture. Chi fu testimone di quell'esperienza, di quando il Beccaria era un modello e un punto di riferimento, è Pino Centomani, che abbiamo al telefono, ex educatore, vice direttore del Beccaria, attualmente responsabile per il Ministero della Grazia e della Giustizia, dei carceri minorili della Puglia e di Napoli. Buonasera, Centomani.
Buonasera a voi, grazie.
Allora, dicevamo, Centomani, lei è stato parte attiva di quell'esperienza che si è poi tradotta in un gruppo di cui fa parte, che si chiama Quelli del Bec. Si tratta di un gruppo di una cinquantina di educatori, insegnanti, formatori e così via, volontari, anche gli stessi agenti penitenziari che dopo 30 anni si sentono ancora legati a quell'esperienza del passato, quell'esperienza fatta di scoperte, della relazione che avevate avuto con i ragazzi detenuti. Innanzitutto la prima domanda che le faccio è: come avete accolto la notizia dell'evasione di Natale? Vi siete sentiti tra di voi in quei giorni?
Sì, naturalmente. Devo dire che purtroppo non c'è stata meraviglia, c'è stata soltanto molta tristezza, proprio perché la descrizione delle condizioni attuali del Beccaria era mille miglia e mille anni lontana da quella che era la nostra immagine del Beccaria di una volta. In ogni caso non ci ha meravigliato, perché purtroppo sono più di 20 anni che la cultura di gestione del sistema dei servizi penitenziari, anche della giustizia minorile, è una cultura molto improntata a una logica securitaria, per cui sono cresciute moltissimo, che ne so, cose come i sistemi di videosorveglianza, piuttosto che una formazione del personale più di carattere penitenziario che non di carattere educativo, insomma, quindi è naturale che se tu lavori 20 anni per strutturare un piccolo penitenziario che deve scimmiottare i modelli di funzionamento delle carceri per adulti, alla fine le dinamiche e gli eventi che accadono sono di tipo penitenziario, non c'è niente da fare.
Ecco, ma ci faccia capire com'era esattamente il Beccaria alcuni decenni fa, come si viveva là dentro, come si lavorava, qual era il rapporto con i ragazzi, come loro riuscivano poi a intraprendere un ben preciso percorso di riabilitazione, rieducazione sociale e personale, che cosa succedeva, cos'era diverso?
Beh, intanto c'era una cosa fondamentale: il Beccaria era diretto da un ex educatore che aveva, nel corso di 30 anni della sua carriera appunto come educatore, aveva sviluppato delle idee, dei modelli di tipo pedagogico ben precisi, che si sono sposati poi in un contesto come Milano, che non era un contesto qualsiasi, era un contesto dove per esempio il comune di Milano, appena interpellato, appena chiamato a partecipare, a collaborare con gli operatori istituzionali della giustizia, ha risposto in maniera massiccia e pragmatica come sempre, per cui il Beccaria era pensato, era programmato annualmente da uno staff direttivo composto da operatori della giustizia, ma anche operatori comunali, operatori della formazione, che sostanzialmente pensavano come fare in un contesto, pure con i limiti di un carcere minorile, come fare a creare degli spazi di normalità, degli spazi in cui gli operatori potessero con i ragazzi creare proposte agli occhi dei ragazzi interessanti, in una maniera creativa, in una maniera che non era semplicemente dettata dall'ordinamento penitenziario. Faccio solo un esempio: gli insegnanti della scuola, che erano diretti da uno straordinario dirigente scolastico che si chiamava Bianchi, non chiamavano i loro laboratori con i nomi delle materie, ma li chiamavano in una maniera creativa. Per esempio, la geografia e storia si faceva in un laboratorio che si chiamava Ulisse, per esempio. E questo, come dire, per dei ragazzi che avevano delle esperienze scolastiche mediamente disastrose, significava, diciamo, rendere un po' più accettabile, no, questa, la partecipazione alle lezioni, ai laboratori di tipo scolastico, per esempio. Quindi, diciamo, la creatività, l'idea di dover proporre delle cose in una maniera che potesse anche spiazzare i ragazzi, potesse in qualche modo incuriosirli, potesse anche fargli fare un'esperienza diversa rispetto a quella che normalmente loro avevano fatto nei contesti istituzionali classici, appunto come anche la scuola, insomma. Quindi era un contesto pensato, dove uno degli slogan era: manteniamo lo spazio pensiero, cioè manteniamo un momento, e questo accadeva all'inizio dell'anno, ma accadeva anche ogni settimana, che ci si dava un momento per verificare quello che era accaduto nella settimana e programmare quello che bisognava fare la settimana successiva. E questo si faceva tutti insieme: agenti, educatori, operatori comunali, operatori della formazione, tutti coloro che collaboravano alla costruzione di una comunità educativa propriamente detta, governata in una maniera assolutamente etica e strategica da un grande educatore.
E poi leggevo che nel documento che ci avete inviato che anche la stessa struttura, lo stesso edificio non sembrava quasi un carcere.
Beh, il Beccaria nasce come casa di rieducazione, una sorta di collegio rafforzato, e quando il Ministero della Giustizia lo ha preso in carico, diciamo, gradualmente ha dovuto fare quegli interventi sulla dimensione della sicurezza che ne hanno modificato già allora un attimo l'immagine, diciamo, del collegio, però di fatto manteneva nelle sue caratteristiche fondamentali, manteneva un aspetto non particolarmente penitenziario. I ragazzi si accorgevano che si trovavano in un carcere quando arrivavano, solo quando alzavano gli occhi e vedevano alle finestre delle camerate, vedevano le sbarre, ma di fatto quando entravano in istituto trovavano un contesto curato, pulito, colorato, e questo naturalmente li spiazzava già dall'inizio, nel senso che loro entravano in un contesto con uno stereotipo di tipo carcerario in mente, e poi invece si trovavano in un posto che faceva di tutto per disconfermare questo stereotipo.
Ecco, adesso è difficile rintracciare le colpe, forse non è nemmeno questa la sede, ma perché da quel modello siamo passati a quello di oggi? Cosa è successo in tutti questi anni? Perché è versa in questo stato adesso di abbandono, se possiamo dire?
Beh, intanto diciamo sono cambiate tante cose. Gli utenti sono cambiati in parte, nel senso che noi avevamo ragazzi che versavano mediamente in situazioni di povertà, povertà economica principalmente. I reati erano reati di tipo predatorio, quindi contro il patrimonio e cose di questo genere. Oggi noi ci troviamo di fronte ad una realtà di ragazzi, abbiamo parlato recentemente di povertà complessa, cioè di un tipo di povertà fatta non solo di povertà economica, ma fatta anche di povertà educativa, relazionale, emotiva. Sono tutti i tipi di povertà che interagiscono fra di loro e creano per questi ragazzi delle condizioni di svantaggio rispetto ai propri coetanei, condizioni che non è sempre facile superare, perché ci sono dei fattori che i sociologi chiamano di persistenza nella povertà, dei fattori che ti fanno rimanere lì e che non ti danno la possibilità di emergere da quella dimensione. Ecco, quello che è cambiato nei ragazzi è sostanzialmente questo: maggiore complessità delle situazioni personali e delle povertà personali, insieme al fatto che si assiste al fallimento dell'integrazione culturale di ragazzi stranieri, i quali ragazzi stranieri oggi non trovano come interlocutori in un posto come il carcere minorile, per esempio, educatori di madrelingua, educatori che abbiano la loro stessa cultura. Noi abbiamo degli educatori italiani i quali si sforzano di fare qualcosa di utile per dei ragazzi stranieri, ma la distanza che c'è sul piano culturale è importante ed impedisce in qualche misura anche la fiducia, no, di fondo, diciamo, di questi ragazzi nei confronti dei nostri educatori. Devo dire che in quegli anni, negli anni 80 e 90, noi avevamo non solo un mediatore culturale che si chiama Nordin Cercawi, ma era un vero e proprio educatore che faceva parte delle equipe di osservazione e trattamento composta dagli altri educatori e dagli altri operatori della giustizia. Poi è cambiato l'istituto, nel senso che la struttura, diciamo, originaria è stata completamente cambiata ed è stata immaginata una ristrutturazione che tutto sommato alla fine fa assomigliare di più l'istituto Beccaria ad un carcere, per quanto certe parti dell'istituto sono state innovate, ripulite e modificate oggettivamente, diciamo,
lo spirito è cambiato,
l'aspetto è quello di un carcere. È cambiata la logica di gestione, che è una logica di tipo securitario. Io l'altro giorno, parlando con i miei colleghi, ex colleghi, parlavamo di una situazione in cui ci dovrebbe essere più osservazione scientifica e meno videosorveglianza, per esempio. Quello che si è evoluto in tutti questi anni sono i sistemi di videosorveglianza, sono i sistemi di controllo all'interno degli istituti. Ma se noi vogliamo agganciare dei ragazzi adolescenti e vogliamo dargli il senso che stiamo lavorando perché loro possano riprogrammare il loro modo di come dire, immaginarsi nel futuro. Questo non si può fare se gli costruisci intorno una struttura che si stringe su di loro sempre di più. Devi costruire una struttura in cui loro si sentano in qualche misura liberi di poter esprimere bisogni, desideri, parlarne con i propri educatori e fare in modo che, come dire, i colloqui fatti con gli educatori diventino la base per una nuova progettazione, diciamo.
Ecco Pino, hai già accennato a diverse proposte che avete scritto in questo documento di cui parlavo prima, un documento che appunto riepiloga anche quelli che sono secondo voi i percorsi che adesso deve intraprendere il Beccaria per il suo rilancio e il suo recupero. Alcuni li hai già detti, te ne chiedo due o tre principali che secondo te sono fondamentali in questo momento.
Guarda, io penso che ci voglia una mente a dirigere, una mente di tipo pedagogico, perché se vuoi fare un carcere, allora metti a capo dell'istituto un dirigente penitenziario, il quale magari è bravissimo nel suo mestiere, ma gli istituti penali per i minorenni, mi colpisce che nessuno più dice istituti penali per i minorenni, tutti dicono istituti penitenziari per i minorenni, il che è una definizione errata. Il nostro codice di procedura penale per i minorenni non prevede questa dizione. Il nostro codice è stata la garanzia in tutti questi anni di una sorta di resistenza passiva del sistema minorile contro la deriva securitaria. È stata, diciamo che è un sistema che ha funzionato nonostante che le teorie di senso comune andassero tutte nella direzione stereotipica, diciamo, no? Dell'esigenza di essere più duri, di essere più capaci di controllare, di insomma chiudere la cella e buttare la chiave, perché questi ragazzi vengono diciamo considerati più un problema che anche delle potenziali risorse. Quindi per me la cosa fondamentale è istituire un contesto con un suo progetto educativo governato da una mente pedagogica. Poi credo che la cosa fondamentale sia realizzare una strettissima sintonia con la magistratura minorile, cosa che era uno dei fiori all'occhiello del Beccaria, cioè avere dei magistrati con cui si dialogava costantemente. C'era un magistrato di sorveglianza, si chiamava Barbarito, ed era una persona estremamente aperta ed elastica, e ha concesso al Beccaria di diventare quello che era diventato. Poi naturalmente ci vuole un senso di appartenenza all'istituto da parte di tutto il personale, ci vuole una sintonia tra l'area educativa e l'area della sicurezza. Una delle caratteristiche del Beccaria era che tutti facevano educazione, tutti facevano sicurezza. In un contesto dove la qualità del rapporto con i ragazzi è alta, chiunque lavora con i ragazzi fa sia la sicurezza che l'educazione. Questa era diciamo la grande particolarità del Beccaria, insomma. E in più, l'unica cosa che mi viene in mente è che bisogna essere innovativi, bisogna avere un approccio pragmatico, cioè tutto quello che non è vietato, se serve, bisogna farlo. Bisogna smettere di essere invece garantisti nel senso normativo del termine, no? Che è come dire tutto ciò che non è previsto dalla legge, allora vuol dire che non si può fare. Noi abbiamo scoperto che la legge va letta e interpretata, e per i minorenni la legge deve essere, come dire, interpretata in una logica che vada a favore della qualità della relazione con questi ragazzi. Se si costruisce una relazione di qualità, si creano anche negli istituti penali per i minorenni gli spazi per un lavoro educativo, se non addirittura pedagogico in senso stretto.
Grazie Pino Centomani, grazie a te e grazie a quelli del Becco.
Grazie a voi, arrivederci.
A risentirci, arrivederci.
Ciao.
Pino Centomani, ex educatore e vice direttore della Beccaria, adesso è responsabile del Ministero della Giustizia dei carceri minorili di Puglia e di Napoli. What a life, what a night.
What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I'm so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Insane. I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. Me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money.
Con gli Scarlet Pleasure, War Alive, ci spostiamo in Brasile, dove sono stati proclamati 3 giorni di lutto nazionale per la morte di Pelé, il mito del calcio, morto ieri a 82 anni. Lo sapete, no? Era stato ricoverato da alcune settimane a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. È morto ieri sera, una notizia che è entrata anche nel corso di Pop Sera e ci ha un po' stravolto l'agenda della trasmissione. Lunedì verrà aperta la Camera Ardente, martedì ci saranno i funerali che si svolgeranno nello stadio del Santos. Noi abbiamo sentito oggi Giancarlo De Sisti, ex calciatore, che affrontò Pelé proprio nella finale dei campionati mondiali di Messico 1970, in quella finale persa dall'Italia per 4-1. Questo è il ricordo che ci ha lasciato di Pelé e di quello che fu quella partita per De Sisti.
Cioè, mi ricordo il suo fisico strutturato magnificamente, mi ricordo il suo passo felpato da Pantera, mi ricordo questa muscolatura possente che lo faceva emergere nelle qualità fisiche, e questa abilità molto sopra, nettamente sopra la media, che lo faceva brillare di luce propria per quanto riguarda le giocate, i tiri, i passaggi, i dribbling, i colpi di testa.
Quella finale poteva andare diversamente, secondo lei?
Ma così come si è messa, no, perché Bersini venne ammonito dopo 10 minuti, proprio per un fallo su Pelé, e l'arbitro lo ammonì non solo verbalmente. E dunque Valcareggi pensò bene di spostare Bersini sull'esterno, sulle piste di Rivellino, e mettere Burnic al posto di Bersini a marcare Pelé. Quindi questo, unitamente alle discese di Carlos Alberto, hanno un po' alterato gli equilibri e i disegni tattici che avevamo.
È stato il più grande di sempre?
Ma sai, adesso qui lascio a ognuno il proprio parere come se la sente. Io l'ho visto giocare dal vivo, a me sembrava marziano. Forse a differenza degli altri aveva tutte, proprio tutte le qualità per essere il gigante. Quindi gli altri, per una ragione o per l'altra, secondo me vengono un po' dopo, ma i paragoni non restano, perché il paragone massimo lo si fa con Maradona, che è stato anche lui fenomenale, ma perché ha giocato in Italia contro avversari più ostici rispetto a quelli degli altri paesi, ma Pelé ha vinto 3 coppe del mondo, cioè non è sfiorata una quarta perché l'hanno pissato de botte. Quindi sai, i discorsi parlano chiaro, poi uno si sceglie il suo. Io sono di quel parere che lui fosse il migliore.
E fuori dal campo invece che giudizio ha di Pelé?
Non l'ho visto tante volte, l'ho visto una volta a cena, mi è sembrato un uomo garbato, eravamo ai mondiali di Francia 98, era un dopo partita, l'avevo visto nel pomeriggio allo stadio con Falcao, e Falcao mi ha, se eravamo salutati, e mi ha ripresentato Pelé. Lui ha fatto finta che mi riconosceva, io sono stato felice di ciò, mi ha abbracciato. Poi la sera ci siamo incontrati involontariamente a cena. Io stavo con la truppe di Tele Monte Carlo, perché collaboravo con questa emittente, e naturalmente l'ho trovato a cena. C'era anche Castagner, faceva parte della spedizione di Tele Monte Carlo, e lì siamo stati un po' meglio. Lì l'ho fregato io, a Magnà l'ho fregato io.
Certo. L'impatto che ha avuto non solo sul calcio, invece, è stato qualcosa che solo con Maradona si può fare il paragone.
Ma sai, sono stati tanti grandi, io ho molta stima di Cruyff e Beckenbauer, perché hanno Cruyff ha portato quel famoso calcio totale in Europa e soprattutto al Barcellona, quindi ha fatto l'allenatore e ha dettato i termini di quella tecnica, quel modo di giocare, che poi ha sposato Guardiola, ha fatto quello che ha fatto col Barcellona. Beckenbauer è stato campione come calciatore, ha vinto un mondiale come allenatore, quindi a pochi è stato destinato questa gioia, però credo che Pelé sia ancora di sopra.
Era il ricordo di Pelé del mitico Giancarlo De Sisti, ex calciatore, grande centrocampista della Roma e della Fiorentina tra gli anni 60 e 70. Adesso un piccolo spazio pubblicitario, giusto 55 secondi, e poi l'ultima parte di Pop Sera di oggi. E della settimana, che si chiude con l'intervista che abbiamo realizzato a Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito Democratico. Quindi restate lì sintonizzati, perché tra poco arriva e ve lo facciamo ascoltare. A più tardi. Le 20 e 31 minuti, Radio Popolare, questa è Pop Sera. Quale partito democratico ha in mente Gianni Cuperlo? Perché l'esponente di lungo corso della sinistra ha deciso di candidarsi alla segreteria del partito? E quale ricetta ha per rilanciarlo, per uscire dalla crisi peggiore che sta vivendo il PD dalla sua fondazione? Tutte queste domande le abbiamo proprio poste a lui, al diretto interessato Gianni Cuperlo. Una chiacchierata a tutto campo che abbiamo fatto io e il direttore di Radio Popolare Alessandro Giglioli con Cuperlo ieri pomeriggio. E allora ve la propongo in questa mezz'ora che ci separa dalla fine della trasmissione. Cuperlo ci ha detto diverse cose interessanti in vista del congresso a cui ha deciso di candidarsi. Diverse cose su Elly Schlein, su Stefano Bonaccini e anche una stoccata a Dario Franceschini, che, lo sapete, ha deciso di sostenere la corsa proprio della Schlein alla segreteria. Dario Franceschini, capo corrente della corrente degli ex Margherita. E dunque, quale strada invece deve intraprendere il PD secondo Gianni Cuperlo? Sentitelo in questa intervista esclusiva che ci ha concesso.
Buongiorno Cuperlo, allora perché si è candidato? Questa è la vera domanda che tanti si pongono, ma cioè pensa veramente di essere eletto contro tutte le previsioni, oppure è una testimonianza, oppure ancora è un modo per dar peso alla sua corrente nella futura segreteria?
No, beh, correnti no, non ne ho mai avute, sinceramente non sono l'uomo adatto a guidarne una. Ma forse una via di mezzo, nel senso che se io vi dicessi vincerò le primarie, insomma, sarebbe un atto abbastanza, sì, uno spirito volitivo, ma anche con qualche limite di credibilità. E però nemmeno penso che ci serva solamente una testimonianza. L'ho fatto da un lato perché penso che poi alla fine è bene che la politica si avvicini un po' alla vita e anche alla scelta di rischiare, e che non necessariamente conta arrivare primo, ma devi provare a cercare di essere, di risultare, insomma, il più possibile coerente con le cose che hai detto, che hai pensato e che ti sembra siano utili per la tua comunità, per il tuo partito. E la ragione alla fine che mi ha spinto a dire di sì, ci sono anch'io, vorrei partecipare anch'io, è perché questo PD, che insomma è piuttosto vituperato da tutte le parti, ma ha solo 15 anni di vita, eppure in 15 anni è riuscito nell'opera di perdere per la strada oltre 6 milioni di voti, e oltre a questo è un partito che in 15 anni di vita ha cambiato 9 segretari, ha conosciuto 3 scissioni, le due più significative sono state guidate dai due leader più longevi alla guida di questa comunità, Bersani e Renzi, ovviamente in direzioni politiche opposte. L'ultimo segretario eletto con le primarie si è dimesso con un tweet dicendo che si vergognava di un partito che discuteva solo di cariche e poltrone. Insomma, di fronte a questa sequenza di risultati preoccupanti e a questi numeri, io penso che se non facciamo una discussione seria, anche aspra magari, ma finalmente sincera sulle ragioni, le cause di queste sconfitte, di questi traumi, no, non basterà trovare il decimo segretario o la decima segretaria in ordine di tempo.
E Cuperlo, ma non crede che la sua candidatura si sovrapponga in qualche modo a quella di Elly Schlein? In che cosa si differenzia poi, dopo tutto, la sua da quella di Schlein come proposta politica?
No, non penso che ci sia questa sovrapposizione. Da un lato lo dico perché in questi primi giorni, dopo che insomma ho fatto la scelta che ho fatto insieme ad altri, la quantità di persone, di amici, compagni che si sono fatti vivi, persone anche a me sconosciute, per la prima volta mi hanno scritto, mandato dei messaggi per dirmi: guarda, la realtà è che io questa volta avevo deciso di restarmene a casa, di non partecipare. Adesso ho una ragione per dire che è giusto dare una mano, e si sono messi a disposizione. Quindi non è una lotta nella sinistra per prendersi una quota di questo consenso. Credo che il tema sia un altro, cioè se vogliamo fare una discussione che abbia finalmente la possibilità di mettere al centro un po' le ragioni che ci hanno fatto ottenere quei risultati negativi che dicevo, oppure no. La mia impressione, forse in questo c'è una differenza, non solo con Elly, che stimo, che è una persona preziosa per noi, e sono contento che sia rientrata nel PD, ma anche con Bonaccini, con la Paola De Micheli, è che io non penso che ci basta scrivere, per come siamo messi adesso, un altro buon programma di governo. Perché noi ce l'avevamo, l'ultimo era, credo di poterlo dire, un ottimo programma, forse quello più a sinistra che il PD avesse mai scritto e presentato al paese, ma non è bastato. Ecco, io credo che se alziamo soltanto un po' lo sguardo sul mondo, sull'Europa, sulle difficoltà che oggi incontrano le democrazie, a noi serve una cosa antica, se volete, che però è terribilmente moderna, e cioè un nuovo pensiero, no? Servono altre categorie per leggere il capitolo della pace e della guerra nel cuore di questo continente, per leggere il capitolo dei diritti umani, il futuro nel lavoro, nelle relazioni sociali che il digitale invade e modella, nell'economia, nella dignità della persona. E da questo punto di vista credo che arricchire questa discussione coinvolgendo anche chi aveva pensato che tutto sommato questa volta non c'erano le condizioni per farla questa discussione sia un fatto utile per tutti, per tutta la comunità del PD e anche per gli altri candidati. Quello che non mi convinceva era una conta sui nomi con una logica di arruolamenti legati molto anche alle appartenenze di prima, insomma, vorrei un partito, non sono tra quelli che si alza in piedi col ditino puntato e dice io scioglierò le correnti, perché poi di solito chi dice io scioglierò le correnti lo dice mentre ne sta formando una nuova, ma penso che sia giusto che questa discussione determini anche un di più di libertà e da questo punto di vista non penso che arricchire il quadro dell'offerta, delle piattaforme sia un errore. Io ho scelto di partire da un'agenda più che da un nome, poi siccome le regole bizantine e abbastanza improbabili del nostro modo di fare i congressi impongono di agganciare quell'agenda ad un nome, ho fatto quel passo avanti che tutto sommato non fa molto parte della mia indole, del mio carattere, però ogni tanto si deve.
Sì, però Cooperlo, mi perdoni, io non ho capito bene in che cosa si differenzia ancora da Schlein, cioè siete due socialisti, siete due ambientalisti, due femministi per i diritti civili, per i diritti sociali, per i diritti ambientali. Io che non vivo di politica e con me credo molti ascoltatori e ascoltatrici non capiamo in che cosa vi differenziate. Cosa c'è del programma di Schlein e del suo gruppo che a lei non piace o viceversa? Perché?
Ma la verità è che non ci sono i programmi, e questo è forse un limite di questa discussione, nel senso che noi abbiamo avviato una fase costituente del nuovo partito e contestualmente sono comparse delle candidature tutte degnissime, persone che hanno storie e biografie diverse, che appartengono a generazioni diverse, ma il fulcro della discussione si è centrato sul profilo delle persone, sui loro nomi. Io almeno vorrei presentare nei prossimi giorni una piattaforma, un documento che sia anche la base delle spiegazioni per cui scegliamo di partecipare a questa discussione con un nostro punto di vista. Detto questo, io penso che il centro-sinistra debba recuperare termini che a lungo sono stati associati alla destra. Quello su cui molte volte ci siamo soffermati è il concetto di sicurezza, che dal mio punto di vista non è repressione dei fragili, che siano i migranti o i poveri, ma è tutt'altro, è accoglienza, è protezione sociale, è accesso alla cittadinanza, ma credo che la sinistra debba anche riscoprire, e questo intendevo questo quando facevo accenno a un pensiero, il valore di un ordine della società che non è in conflitto con il principio di libertà, no? Senza un ordine di senso collettivo e organizzato, la stessa libertà del singolo perde la sua dimensione sociale e si allontana poi dallo spirito della Costituzione, e a quel punto tutto il sistema culturale, economico e sociale viene vissuto come qualcosa di alienante e le disuguaglianze si accentuano perché in assenza di un ordine riconosciuto a vincere sono sempre i più forti. Ecco, io penso che il compito della sinistra sia anche quello di nominare di nuovo i soggetti che animano la società. E storicamente la sinistra l'ha fatto nel mondo del lavoro, dei saperi, dei giovani, delle donne, però è stata proprio la tendenza a rendere più isolate le persone che ha indebolito la capacità nostra di rappresentare parti del paese orfane di diritti, di redditi, di opportunità. E l'altra differenza, lei insiste sul tema delle differenze, io vorrei ragionare sulle proposte, ma insomma l'altra preoccupazione, diciamo così, più che differenza, è nel fatto che io resto convinto, nonostante tutto, nonostante le sconfitte, gli errori che abbiamo fatto, che il PD sia l'intuizione più coraggiosa che le tradizioni del riformismo italiano, la sinistra storica, il cattolicesimo democratico, l'ambientalismo, il pensiero femminista, la cultura dei diritti, ha avuto nell'ultimo mezzo secolo. E penso che però, vedendo i rischi di una implosione di questo progetto, penso che se anche una soltanto di queste culture, di queste tradizioni dovesse scegliere di ritenere esaurito questo percorso e di guardare altrove, semplicemente il Partito Democratico non esisterebbe più, nascerebbe qualcosa di diverso. Poi può darsi che ci sia qualcuno che applaude al ritorno delle vecchie case di appartenenza. Io ritengo che sarebbe una sconfitta per tutti noi e soprattutto il più insperato regalo che potremmo fare alla destra. Ecco, vorrei battermi per tenere assieme questa comunità, e forse solo per questo credo che una piattaforma, non insisto sul tema candidatura, la candidatura in qualche modo è conseguente alla piattaforma, possa essere di qualche utilità.
Cuperlo, nessun big del partito al momento si è fatto avanti per lei. Lei ha detto prima che non ha la presunzione di voler sciogliere le correnti, però da come si sono già posizionati alcuni dei nomi più in vista del Partito Democratico, penso a Franceschini con Elly Schlein, sembra che questo congresso sia già ostaggio delle correnti, gli errori atavici del passato. Lei crede che sia così e come si fa a scardinare questo meccanismo?
Ma io da un lato penso che la sinistra sia una cosa grande, insomma, viene grande e articolata, viene prima di noi e ci supererà nel dopo, e credo che non si possa rinchiudere quella storia in un circolo ristretto di correnti abbastanza esauste, e questo credo di averlo imparato quando, così ho capito che la sinistra perde quando non ha uno sguardo che va un po' al di là del contingente, e che tenga dentro di sé la dimensione del conflitto ma anche del dialogo e della contaminazione. Ho citato le culture fondatrici di questo progetto e altre che se ne sono poi aggiunte, e quanto alle scelte dei singoli vanno rispettate. Confesso che ho letto con qualche stupore l'intervista due giorni fa di Franceschini, perché poi penso che ciascuno di noi ha una piccola storia da raccontare. Ecco, la mia è di uno cresciuto dentro la sinistra con tutti i suoi acciacchi e qualche virtù che voi conoscete. Nelle cose che ho letto di Dario mi ha colpito un tratto di sicurezza, insomma, la convinzione che quella indicata da lui sia la sola strada possibile per una sinistra da rivoltare completamente. Ecco, sarà che abbiamo subito una sconfitta come quella che abbiamo subito, ma insomma io vi confesso che un po' invidio chi ha grandi certezze in questo momento. Preferisco quella vecchia formula di Claudio Napoleoni, grande economista scomparso a metà degli anni Ottanta, che ci invitava a cercare ancora. Io cercherei assieme. Leggendo quell'intervista di Dario Franceschini ho pensato, mi è venuto in mente quel verso di De André, no? Mi spiega che pensa e bevimo caffè. Ecco, mi spiega che pensa. Io vorrei che provassimo a pensare un'altra fase, un'altra stagione, ma senza granitiche certezze o vecchie appartenenze.
Cuperlo, lei ha rivendicato poc'anzi il Partito Democratico come, no, comunità nel quale trovano posto i cattolici, i socialisti, gli ex comunisti, gli ecologisti, eccetera, eccetera. È la famosa, diciamo così, teoria del ma anche, no, di Veltroni, che teneva dentro tutti. Ma non pensa che sia proprio questo il regalo più grosso che la sinistra ha fatto alla destra? Cioè un amalgama talmente ampio da non contenere più niente, da non avere più identità, no? Come diceva Popper, più l'ambito è vasto, più il contenuto è ridotto.
Ma no, credo siano due cose diverse, sinceramente. Una cosa sono le culture che, ripeto, hanno dato vita a questo percorso e hanno potuto farlo perché dopo quel triennio di fuoco 89-92, il crollo del vecchio sistema politico, la fine del superamento dell'esperienza storica del PC e della sua anomalia, si sono determinate le condizioni perché nascesse quell'aggregazione che è stata l'Ulivo e il centro-sinistra andasse compattamente, unitariamente, seppure per poco tempo, al governo del paese. Il manche a cui lei fa riferimento credo abbia a che vedere con la scelta politica di un'agenda, dicevamo prima l'agenda, no? Che pensava di poter in qualche modo rimuovere la dimensione del conflitto, cioè della contrapposizione di interessi e bisogni diversi e divergenti, che poi debbono trovare una sintesi, una soluzione. Però se sei una grande forza della sinistra progressista, devi anche scegliere la parte di società che tu ti candidi a rappresentare, a emancipare dal bisogno, no? A rendere più consapevole di sé. L'errore è stato casomai, nella prima elezione, al debutto del Partito Democratico, pensare che la modernità, l'innovazione fosse candidare nella circoscrizione del Nord-Est alla Camera dei Deputati un, tra virgolette, falco di Confindustria, cioè un esponente della destra confindustriale, e contestualmente nella circoscrizione del Nord-Ovest il mio amico Boccuzzi, Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto della strage della Thyssen, con l'idea che il Partito Democratico doveva parlare a tutti lo stesso linguaggio, perché il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro dipendente e salariato avevano le stesse finalità e gli stessi problemi. In verità no, Massimo Calearo, con tutto il rispetto, non aveva gli stessi bisogni, gli stessi problemi di Antonio Boccuzzi, e allora è bene che un partito che sa parlare a tutti però usi il linguaggio della sua parte, della parte di società che vuole rappresentare.
E bisogna fare delle scelte. A proposito di linguaggio, a proposito di agenda, allora Cuperlo, le tre parole d'ordine da pronunciare per ridare identità a questo partito, comprensibili anche agli elettori magari?
Ma da un lato io penso che ci sia una priorità che dobbiamo mettere in cima a tutto, e che riguarda il rispetto dei diritti umani universali e globali in ogni angolo e in ogni contesto. Ieri mattina l'immagine, la fotografia che dominava le prime pagine dei quotidiani di Sara, questa giovane donna di 25 anni, iraniana, campionessa mondiale di scacchi, che si è presentata ai campionati del mondo senza il velo islamico, con un volto sereno, era l'espressione di una battaglia che non è solo di liberazione, di emancipazione, ma è una di quelle immagini che può cambiare un po' il corso degli eventi e della storia, come è accaduto in altri momenti. Su questo punto del rispetto dei diritti umani penso che la sinistra e il PD debbono elaborare un loro modo di essere coerenti con questo principio, questo presupposto, perché va benissimo opporsi, e lo faremo, all'ennesimo decreto punitivo verso l'ONG che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata di ieri, però allo stesso tempo credo che siamo stati noi a introdurre degli accordi con la Guardia Costiera Libica che sono irricevibili per le ragioni che ho appena accennato, o continuiamo a finanziare con la vendita di fregate militari e armi a un regime come quello egiziano di Al-Sisi, che sta sabotando e boicottando da anni il processo per ottenere giustizia per Giulio Regeni.
Assolutamente, Cuperlo, priorità ai diritti umani, ma non pensa che siano comunque questioni lontane dai bisogni della popolazione?
No, ma ci sto arrivando, partivo certo da questo, perché è una sensibilità che credo ha a che vedere anche con la dimensione della vita del nostro paese, della difesa di soggetti sociali che sono stati colpiti e penalizzati nel corso di questi anni. La seconda parola che noi dobbiamo assumere come riferimento è liberare dal bisogno materiale milioni di persone che oggi non sono più nella condizione non di vivere degnamente, ma di sopravvivere con un pizzico di dignità. 5 milioni e 600 mila italiani vivono sotto la soglia di povertà assoluta. Si è considerati poveri se si ha un reddito mensile di 640 euro, ma se sei un padre di famiglia con un figlio o due figli a carico puoi guadagnarne anche 1300 e non ce la fai ad arrivare alla fine del mese. E allora è chiaro che dobbiamo avere a cuore le tematiche della sostenibilità ambientale e sociale, della transizione ecologica, del cambiamento climatico, però tra coloro che ti dicono che sono preoccupati della fine del mondo e coloro che ti dicono che sono preoccupati della fine della giornata, la sinistra deve, per necessità, per ruolo e funzione, guardare a questa categoria, introducendo anche qui delle politiche sul terreno del mercato del lavoro, della riforma del welfare, del presidio di diritti e bisogni materiali che a lungo noi abbiamo considerato sì giusti, necessari, ma non abbiamo sempre difeso con la necessaria determinazione e coerenza. La terza priorità è legata a una seria riforma fiscale che liberi risorse che oggi sono compresse o relegate, diciamo, al vantaggio dei ceti più ricchi di questo paese, e mette in discussione un assetto di welfare che oggi sta penalizzando milioni e milioni di persone. Qui c'è una priorità sopra le altre, che credo sia intervenire sul diritto alla cura e alla salute in un paese dove la combinazione tra la crisi economica e finanziaria di prima, la pandemia di dopo, le conseguenze della guerra in Europa di adesso, ha fatto sì che oltre 5 milioni e mezzo di italiani hanno rinunciato semplicemente a curarsi, la diagnostica, le terapie, perché i tempi di attesa delle visite specialistiche nel servizio pubblico sono tali che se sei in grado di disporre delle risorse necessarie ti rivolgi al privato, ma se non puoi farlo ti rinunci semplicemente a curare la tua salute. Ecco, ci sono, ho citato tre titoli che non sono solamente tre slogan, ma tre agende, ancora una volta uso quel termine, tre agende di lavoro sui quali dovremmo, secondo me, insieme con gli altri candidati, riflettere per garantire a questo partito di uscire dalle secche dove si trova.
Il Movimento 5 Stelle, secondo lei, è un competitor che vi ruba voti a sinistra, come ha fatto il 25 settembre, come sta facendo secondo i sondaggi, o è un alleato per costruire un'alternativa progressista a queste destre?
Beh, oggi onestamente sembra essere la prima cosa, ma perché è la volontà della leadership di quel movimento che evidentemente pensa di poter cavalcare le difficoltà oggettive del Partito Democratico sfruttando questa fase di crisi nostra per acquisire un consenso maggiore e arrivare così alle elezioni europee del 2024, dove sedersi poi al tavolo di una futura alleanza da una posizione di maggiore peso e consenso. Io personalmente lo ritengo un errore, lo ritengo un errore per tante ragioni, perché è uno sguardo corto che soprattutto non riesce a farsi carico dell'unica realtà che abbiamo di fronte agli occhi, cioè che l'avversario non è l'opposizione più vicina a te, ma è la destra che oggi è saldamente al governo del paese e che ha mostrato fin dai primi passi, dalle prime mosse, dal decreto migranti, dal decreto Rave e dalla manovra di bilancio di essere una destra che ha uno sguardo rivolto agli interessi e alla tutela dei ceti più privilegiati e a colpevolizzare ancora una volta la povertà. Aggiungo anche che la scelta del Movimento 5 Stelle di non lavorare come era possibile fare per un'alleanza anche nel Lazio, oltre che in Lombardia, che è una regione che abbiamo governato assieme negli ultimi anni e anche con risultati secondo me complessivamente positivi, diciamo è un classico modo di dividere un campo dell'opposizione che invece oggi dovrebbe trovare le ragioni della sua unità. Però detto questo, quando lasci uno spazio vuoto in politica come nella vita c'è qualcuno che lo occupa, quindi più che chiedere a Giuseppe Conte e al Movimento 5 Stelle di cambiare la loro strategia, sono delle idee che dobbiamo rafforzare noi, il Partito Democratico, per andarci a riconquistare, se ne saremo capaci, i consensi che abbiamo perduto lungo la strada.
Cooperlo, le persone hanno perso in sostanza fiducia nel Partito Democratico dal 19% delle ultime elezioni al 15% degli ultimi sondaggi. Come le si riconquista e soprattutto se le primarie dovessero essere un flop in termini di partecipazione, quanto sarebbe grave?
Beh, sarebbe un ulteriore passo a falso e questo è evidente. Poi la tempistica di queste primarie non è delle più incoraggianti, insomma, non è soltanto il fatto che siamo a fine anno, ma è il fatto che ho appena ricordato ci sono due regioni importanti, una la conoscete molto meglio di me ed è la Lombardia e il Lazio, 15 milioni di italiani che vanno a votare il 12 di febbraio. Se tutto mi fa pensare a come si sta gestendo il congresso, credo che la prima fase del congresso, il voto degli iscritti, si svolgerà tra la fine di gennaio e il 12 di febbraio, quei due fine settimana, quindi potete immaginare che in quelle due regioni l'attenzione giustamente dei nostri iscritti militanti sarà rivolta a cercare di far vincere Pierfrancesco Maiorino, che credo abbia questa volta davvero delle chance per potercela fare, e nel Lazio Alessio D'Amato. Come si riconquista la fiducia? Intanto c'è un problema di fiducia, ma c'è anche qualcosa di più serio, c'è un problema di credibilità e persino di reputazione che noi dobbiamo ricostruire. Lo si fa credo in due modi: da un lato interrogandosi su dove sono andati a finire i 6 milioni di voti che abbiamo perduto negli ultimi 15 anni, perché è vero che i sondaggi oggi ci penalizzano rispetto al 25 di settembre, però io sono convinto che i nostri problemi affondano da più lontano e credo che una delle ragioni della nostra sconfitta stia nel fatto che una buona parte di quei 6 milioni di voti erano espressione delle fasce sociali di cui abbiamo parlato un istante fa, quelle più penalizzate, più colpite in questi anni dalla crisi, ma la sinistra in generale, non solo in Italia, è un problema che investe la sinistra in Europa, l'SPD in Germania, non parliamo dei socialisti in Francia che di fatto hanno praticamente consegnato il libro in tribunale, ma il tema è che questa sinistra a livello europeo, invece che interrogarsi su come andare a recuperare il consenso di quelle fasce sociali a partire dal lavoro salariato dipendente che avevano scelto di guardare altrove, ha pensato di compensare quel vuoto rivolgendosi al consenso della classe media, che a quel punto però è stata a sua volta colpita dalla crisi dopo il 2008 e chiedeva nella prima fase delle politiche redistributive che in qualche modo confliggevano con la ragione sociale della sinistra in quanto tale, perché se tu rinunci sul terreno della fisco, della fiscalità, a rivendicare quel principio di progressività che è scolpito in Costituzione, soprattutto in un paese con 120 miliardi di evasione, perché devi cercare tutto sommato di andare incontro alle domande del nuovo insediamento elettorale a cui ti riferisci, ti rivolgi, alla fine inevitabilmente paghi un prezzo da una parte e dall'altra. Ecco, credo che dobbiamo fare uno sforzo titanico per riuscire a contemplare queste due dimensioni, e lo si fa anche ricostruendo l'idea di un partito che non esaurisce la sua natura e la sua funzione solo dentro il perimetro delle istituzioni. Io penso che questo sia un tema di grandissimo rilievo, perché noi abbiamo finito per dar vita ad un partito non tanto dei ceti medi, ma di ceti medi, che vivono dentro quelle istituzioni come una garanzia anche di mantenimento del proprio status e del proprio ruolo. Ma così facendo noi abbiamo anche ottenuto l'effetto deleterio di avvicinarci ad un accesso di tipo patrimoniale alle cariche elettive, che ha finito anch'esso con l'allontanare risorse, energie e potenzialità da un impegno, da una militanza che invece va. Capisco che il termine militanza può sembrare davvero antico, invece tutto sommato è quello che dovremmo provare a spendere nuovamente, un'idea di partito dove la partecipazione di molti aiuta anche a prevenire fenomeni degenerativi come quelli che abbiamo vissuto purtroppo nelle notizie di queste ultime settimane.
Ed era Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito Democratico. Avremo modo di parlare ancora del futuro del PD, che si avvia al congresso in un momento di forte crisi, ma non stasera, nel corso delle prossime puntate di Popsera. Popsera che si conclude qui per questa settimana, il nostro spazio termina ora, anche per oggi io vi ringrazio per essere stati con noi, vi saluto e vi auguro una buona serata e anche un buon anno. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro.